Introduce l'incontro Paolo Pobbiati, presidente di Amnesty International.
60, quindi proprio negli anni in cui Biden è stato arrestato. E ancora oggi, se noi guardiamo il Tibet, vediamo che è stato un paese che è stato cancellato dal punto di vista culturale. Oggi il Tibet sopravvive più fuori dai propri confini, perché molti sono, come Biden, molti sono scappati. L'esponente più illustre della comunità tibetana, lo sapete, è il Dalai Lama, che è il leader spirituale dei buddisti, il leader spirituale e politico dei tibetani, che oggi vive in India, a Dharamsala, dove tra l'altro vive anche Biden, quando appunto non è come in questi giorni in visita in qualche paese del mondo. Oggi il Tibet è un paese che è stato cancellato. In Tibet vivono più cinesi che tibetani, perché questo processo di assimilazione ha comportato che molti coloni cinesi sono stati trasferiti in Tibet proprio per legittimare questo possesso da parte della Cina del Tibet. Noi, come Amnesty International, voi sapete, l'associazione di cui in Italia sono presidente, abbiamo adottato il caso di Biden, l'abbiamo adottato a metà degli anni Ottanta, quindi molto tardi, ma perché prima non sapevamo nemmeno della sua esistenza, come di altre centinaia, migliaia di prigionieri politici in Tibet e in tutta la Cina. E abbiamo lavorato facendo pressione sulle autorità cinesi perché vi fosse liberato. Per cui è stata una grandissima gioia poter avere la notizia che era stato effettivamente liberato, come abbiamo chiesto per anni, e poi è stata una grandissima gioia avere la possibilità di incontrarlo quando lui, scappando in India, poi si è reso disponibile per girare il mondo a testimoniare la sua esperienza. Oggi appunto si parla spesso di diritti umani in Cina, forse ancora più del Tibet. La Cina è un paese che sta vivendo uno sviluppo economico enorme, ha un aumento del prodotto interno lordo che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Però quello che noi vediamo della Cina è che, da un lato, se progredisce moltissimo dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico, oggi rimane ancora molto indietro per quello che è il riconoscimento delle libertà politiche, delle libertà civili di tutti i suoi cittadini, non soltanto dei tibetani. I tibetani stanno un pochino peggio perché, oltre ai problemi che riguardano tutta la Cina, i tibetani hanno anche il problema che, chiedendo l'indipendenza, vengono repressi con maggiore durezza. Ci sono ancora tibetani in carcere che stanno passando esperienze molto simili alla sua, e io vorrei citarvi un episodio prima di chiudere, che è accaduto qualche mese fa, è accaduto il 30 settembre del 2006, e questo dà l'idea di quanto ancora oggi per i tibetani è estremamente difficile e drammatica la situazione. Un gruppo di 70 tibetani che stavano scappando dal paese, il Tibet è situato sull'Himalaya, per cui scappare vuol dire superare delle montagne altissime che a volte con dei passi che superano i 6-7 mila metri d'altezza. Un gruppo di 70 tibetani che cercava di scappare in Nepal è stato fatto oggetto di spari da parte di pattuglie di polizia di frontiera cinesi, che hanno fatto il tiro a segno con queste persone che in fila attraversavano questo ghiacciaio. La cosa è stata ripresa, tra l'altro un filmato che su internet è girato parecchio, è stato ripreso casualmente da una troupe di alpinisti che si trovava sul posto, rimasti letteralmente agghiacciati dal vedere queste guardie che sparavano su questa fila di persone che aveva l'unica colpa di camminare per cercare un futuro migliore. Tre di questi sono sicuramente morti, perché sono stati appunto... Oddio. Pronto? Tre di questi sono sicuramente morti perché sono stati filmati mentre cadevano e venivano lasciati lì dai loro compagni, che sapevano che se si fossero fermati a soccorrere, oltre a non poter fare niente in quelle condizioni, voi pensate a 6.000 metri in mezzo alla neve, sarebbero stati probabilmente colpiti anche loro. Quindi questo è ancora oggi quello che succede una situazione come quella tibetana. I tibetani, per poter continuare a mantenere quello che rimane della loro cultura, sono costretti a scappare all'estero e spesso lo fanno a rischio della loro vita. Biden Ghiaccio è appunto un testimone eccezionale da questo punto di vista, perché lui ha subito la repressione nella sua forma più violenta e più lunga, perché appunto fino agli anni 90, quindi fino a pochissimi anni fa, lui è rimasto appunto in Tibet ed è rimasto in carcere in Tibet. Io credo che la sua testimonianza sia importante, da un lato perché è una testimonianza di di uno dei buchi neri dell'umanità. Io credo che la sua esperienza sia molto, ma molto vicina a quella di campi di sterminio nazista, e il suo racconto probabilmente oggi viene dalla dimostrazione. Ma quello che a me piace di più, e quello per cui io ci tenevo maggiormente, perché appunto lui oggi fosse qui, è per come lui ha vissuto questa cosa, perché il problema non è soltanto il sopravvivere a 30 anni di prigionia in quelle condizioni, ma sopravvivere al dopo. Come fare conti con un'esperienza così devastante e che a una qualsiasi persona probabilmente riempirebbe la mente e il cuore di rancore, di rabbia, di voglia di ritorsione, voglia di vendetta. Per Walden non è stato così. Io credo che la sua testimonianza proprio in questo senso sia utile e preziosa, perché ci può dimostrare come l'animo umano sia capace anche di enormi possibilità di riscatto rispetto alla violenza. Grazie, e adesso cedo la parola a Walden e a Norbu, che gentilmente si è prestato oggi a farci da interprete.
Sono estremamente felice di essere qui con voi. Principalmente sono stato invitato questa volta qui in Italia per partecipare all'olocausto degli ebrei. Loro, il gruppo, l'associazione degli ebrei qui in Italia mi hanno invitato per partecipare e commemorare insieme l'olocausto, perché gli ebrei hanno anche riconosciuto che il popolo tibetano hanno sofferto molto, come voi sapete che gli ebrei hanno avuto una grande sofferenza. Ora, io mi chiamo Walden Gyatso, sono di origine cittadino tibetano. Tibet si trova in Asia centrale, è un paese un tempo fa indipendente. Per immaginare la grandezza del paese del Tibet, potete calcolare 4 volte di Inghilterra. Tibet, una zona molto variabile, abbiamo zona deserta, poi abbiamo zona foresta e poi abbiamo zona altopiano, pianura, quindi varia molto da zona a zona. Inoltre Tibet possiede dei minerali non ancora esplorati, che però è ricco di minerali. Un tempo Tibet era indipendente, come dimostrazione noi avevamo una nostra bandiera nazionale, una lingua nazionale propria, una moneta propria, e le monete quando Tibet era libero erano monete effettivamente di tipo argento, oro, bronzo, quindi non sono monete semplicemente di rame o alluminio eccetera, sono monete fatte di argento puro, oro puro e rame puro. E la popolazione tibetana, maggior parte vivono fondamentalmente in due modi: un modo è di tipo contadino e l'altro modo è di tipo nomade, che alleva bestiame, cioè animali, yak, mentre l'attività industria è molto 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 limitata, quasi inesistente. Perciò per la Cina a quell'epoca un territorio come del Tibet, con delle risorse ricche non ancora esplorati, era un terreno, un spazio che per loro è molto importante, perciò hanno occupato. Nel marzo 1959 c'era il rischio che Dalai Lama, allora capo spirituale politico, rischiava di essere arrestato dall'esercito cinese, quindi la popolazione tibetana hanno protestato, sempre pacificamente, però hanno protestato l'invasione, più hanno bloccato la possibilità che Sua Santità Dalai Lama possa possa essere arrestato. Quindi In quell'occasione c'ero anche io presente a fare dimostrazione. Nel marzo 59 io ero fra la gente a protestare e sono stato arrestato, allora avevo 28 anni. Gli anni di prigione in totale sono 33 anni di prigionia. E se oggi sono ancora vivo e se oggi sono qui con voi, ed è principalmente grazie a voi italiani, perché prima Amnesty International, sede centrale come voi sapete in Inghilterra, ma soprattutto Amnesty International d'Italia con il presidente Paolo Fogliatti, hanno fatto la pressione per cui sono stato liberato. In certo senso, quindi, se sono ancora vivo oggi con voi è perché anche grazie alla vostra gentilezza. Quindi ricorderò sempre la gentilezza dell'Amnesty International che hanno fatto Amnesty International d'Italia con il presidente Paolo Fogliatti e quindi con la partecipazione del popolo italiano che hanno fatto la pressione per cui io sono stato liberato da voi e se sono qui perché grazie alla vostra azione di pressione.
E
questo frutto è un frutto vero, è un risultato concreto, è un risultato di una azione vostra, è la forza della democrazia, forza della libertà. La forza della democrazia, la forza della libertà ha prodotto questo risultato concreto, cioè la mia liberazione. Dopo 33 anni, altrimenti sarei ancora rimasto più di 33 anni. E se dopo 33 anni sono libero è perché c'è stata proprio la pressione da parte Amnesty International della sezione d'Italia che ha fatto la pressione. E voi potete fare perché voi avete il potere di poter fare. Siete in un paese democratico e avete la libertà di fare. Io sono soltanto un esempio dell'azione positiva di Amnesty International. Amnesty International occupa dei prigionieri in tutto il mondo, non solo in Tibet, ma occupa dei prigionieri in tutto il mondo, Burma, in Africa, tutte le parti del mondo, che poi sono detenuti ingiusti, che sono stati lì tenuti con la forzatura, non perché abbiano veramente commesso un crimine. E quindi loro riescono a liberare tantissimi prigionieri che sono incarcerati ingiustamente ed è un'azione, concretamente un'azione di pace. Paolo Fogliatti un tempo è stato come voi, giovane, studente, dopo piano piano cresce, ha avuto delle ispirazioni e poi si è impegnato perché aveva la libertà di poter fare e ha ottenuto risultati concreti. Significa ognuno di voi è anche potenziale di poter liberare e salvare degli esseri umani che sono esattamente come ognuno di voi. E poi in fondo sono delle persone che sono stati, che vengono torturati, incarcerati, tenuti in prigione con la forzatura in modo ingiusto e che ognuno di voi potete salvare delle persone che sono esattamente come voi, che vogliono vivere in pace. Voi potete fare perché ognuno di voi siete in un paese di libertà, un paese democratico, potete fare questa azione e voi potete salvare. Ognuno di voi è una potenziale, anche perché ognuno di voi potrebbe anche diventare futuro presidente, primo ministro d'Italia. Quindi è tutto possibile perché tutti quelli presidenti attuali un tempo erano come noi studenti, erano come voi studenti e loro poi crescendo ha avuto una preparazione necessaria così. Perciò ognuno di voi, non dimenticate, è
una potenziale di poter fare un'azione di immensa gentilezza per altre persone. Quindi non dimenticate questa vostra potenzialità. Ora vi racconto brevissimamente 33 anni di esperienza in carcere. Sono stato arrestato marzo 59, quindi tutti i rimanenti mesi dell'anno 59, più tutto l'anno 60, cibo scarseggiato molto. C'è stata molto scarsa del cibo in carcere. E poi ho iniziato a fare lavoro forzato e io con i miei altri compagni detenuti, mentre andavamo a fare lavoro forzato, mangiavamo un po' di tutto quello che è possibile. Se trova un'ossa, quello è eccezionale, quindi si può masticare quella ossa, oppure erbe, oppure se trovo qualche frutta, oppure anche cuoio, proprio la pelle di scarpe che buttati via, quello è sempre buono. Quindi abbiamo cercato di salvare la vita cercando di nutrire con tutto quello che è possibile trovare in giro, escluso, chiaro, che la terra non può mangiare, la pietra non può mangiare, ma tutto il resto, tipo qualche erba, qualche foglia, qualche frutta, perfino cuoio, cioè residui delle scarpe buttati via, è sempre buono per poter salvare la vita. Del mio carcere, fra 70% dei compagni detenuti sono morti dalla fame. Dopo, lentamente, le cose sono migliorate perché, come voi sapete, c'è sempre la pressione costante da parte Amnesty International. Poi ce ne sono altre organizzazioni umanitarie che tengono sempre d'occhio aperto e che fanno la pressione e di conseguenza almeno adesso non lasciano morire di fame. Lavoro forzato, orario minimo 9 ore al giorno. E il lavoro più brutto, sapete quale? Arare. Quindi arare la terra. Quello imposto di bue fa fare dagli esseri umani detenuti. Come si dice in italiano?
Aratro.
Aratro deve essere tirato dai detenuti stessi, imposto di bue o bufali o animali. Quello è più brutto. E poi fra i lavori forzati, oltre a arare, perché arare la terra è proprio quella più pesante, cioè tirare aratro, quello è più bruttissimo. Poi fra i lavori forzati ce ne sono, per esempio, nel reparto meccanico automobile, poi la costruzione di casa, coltivazione della terra, e loro stabiliscono un progetto di sviluppo, loro stabiliscono un progetto, quindi un risultato da ottenere, se detenuti che si occupano questi determinati settori non raggiungono il risultato, ecco, saranno puniti. Chiaro che il Tibet non ha tante fabbriche. In tempo passato le fabbriche sono poche, perciò detenuti forzati al lavoro fanno pochi lavori nelle fabbriche, anche perché non ci sono tante fabbriche. Però detenuti forzati al lavoro nelle fabbriche in Cina ce ne sono tanti, perché in Cina esistono tante fabbriche. Infatti voi sapete che in Occidente vendono tanti prodotti cinesi di basso costo, perfino giocattoli dei bambini, che sono in realtà, in tanti casi, sono stati prodotti dai detenuti forzati al lavoro. Quindi costa poco perché sono stati prodotti da loro. In molti prodotti cinesi che sono in Occidente, compresa perfino i giocattoli dei bambini, di apparenza sono fatti abbastanza bene, perché sono stati, perché detenuti forzati al lavoro erano costretti a fare bene, perché altrimenti venivano puniti se non venissero fatta bene. Costa poco perché non devono pagare stipendi e mangiare da fame, di conseguenza loro guadagnano ugualmente, quadruplo, 5 volte, 6 volte guadagnano ugualmente, perché? Perché detenuti non percepiscono stipendi, cibo è appena sufficiente, perciò i prodotti cinesi adesso costano così poco. E poi inizia quello che loro definiscono educazione. E se non ammetti quello che dicono loro, ecco, inizia varie forme di torture. Alcuni esempi sono: vengono legati con la corda e vengono tirati in tutti i lati e poi rovesciano addosso, qualche volta acqua bollente, qualche volta acqua gelata. E poi ovviamente picchiano con un bastone e tante volte è chiaro che rompono anche le ossa. Queste cose si ripetono tante volte. Poi ci sono l'uso del strumento elettrico. Se dice cose contrario alla loro teoria, se è maschio viene messo, come si dice, la bastone elettrica viene messa nella bocca dell'uomo, se è uomo. Se è donna, quel bastone elettrico viene messa nella vagina. I miei denti sono tutti finti, io non ho nessun dente perché tutti i miei denti sono stati rotti dal bastone elettrico. Mi hanno completamente rotto tutti i miei denti e questi miei denti finti sono stati fatti qui in Italia. E le scosse elettriche al corpo generale, quello è frequentissima, quello ti ripeterà fino al svenimento. Dopodiché ti rovescerà addosso acqua fredda per far tornare in vita e poi l'operazione si ripeterà. E nel mio caso, proprio tramite il bastone elettrico, mi ha rotto completamente tutti i miei denti. Questi denti sono stati sponsorizzati da Amnesty International di Inghilterra. Quando sono stato liberato, mi sono fatta in modo di poter avere tutti quegli strumenti che sono stati utilizzati su di me durante il carcere, durante torture. E sono riuscito a raccogliere tutti quegli materiali, tipo le manette, il bastone per scossa elettrica e tanti altri strumenti che loro utilizzavano. Che loro hanno utilizzato e sono riuscito a raccogliere. Poi per diverse volte sono riuscito anche a portare a mostrare qui in Occidente. Dopodiché voi sapete che poi a 11 settembre c'è stata la kamikaze in Stati Uniti, dopodiché ora non si può più, non possiamo più portare determinati oggetti negli aerei, perciò questa volta non mi hanno lasciato portare perché c'è questa antiterrorismo, c'è questa azione antiterroristica, quindi certi oggetti noi non possiamo più portare, perciò questa volta non sono riuscito a portare. Alcune donne tibetane, sempre del carcere più o meno uguale, che sono stati torturati sempre con un bastone, con la scossa elettrica è normale quella, ma con proprio infilare questo bastone elettrico nelle vagine che hanno rovinato utero, hanno rovinato via urinaria e alcuni sopravvissuti tuttora hanno difficoltà di urinare, è chiaro che sono un po' anche anziani, che però completamente rovinata via urinaria. Tuttora, oggi, in questo momento preciso, tuttora ce ne sono ancora molti prigionieri politici che tuttora, alla insaputa del mondo di noi, vengono continuamente praticati questi vari sistemi di tortura. Ora, io non vado oltre, chi volesse sapere in modo approfondito e da solo, ognuno per conto proprio, se volete leggere, c'è il mio libro di autobiografia già stampato in italiano, nella lingua italiana, che si trova in giro nelle varie libri, nei negozi di libri. Sperling & Cooper è quello che ha stampato il libro, giusto?
Fuoco sotto la neve.
Fuoco, il titolo è Fuoco sotto la neve. Ora, dov'è il senso? Il senso è questo. Quando voi confrontate la vostra vita, la vostra situazione, la vostra esperienza con quelli degli altri, finalmente potete rendere conto che tutto sommato siete in una posizione, una punizione favorevole, e quindi vi rendete conto della vostra felicità e ugualmente vi rendete conto anche della vostra immensa potenzialità che potete fare molto per salvare tanti altri esseri umani. E questo è il senso, e questa è l'essenza da ricordare. Chiaro che di fronte a una Cina gigante, grande in tutti i sensi, sia dal punto di vista popolazione, sia dal punto di vista potere, commercio e economico, chiaro che noi da persona singolo possiamo fare poco, cioè un potere, una potenza così forte, e noi individuo possiamo fare poco, ma poco dovremmo fare ugualmente. Io personalmente ho disposto una causa del maltrattamento dei prigionieri in Cina nel tribunale di Spagna e il processo va avanti. Ognuno di noi dovremmo sostenere, appoggiare alla verità, giusto? Cioè non dovremmo sostenere e appoggiare ad una falsità. Ognuno di noi dovremmo sempre appoggiare e sostenere una cosa di verità. Io non sono parente di Paolo, né papà, né fratello, né niente. Io sono un prigioniero ingiustamente maltrattato, ed è ingiusto, ed è vero questo mio caso che è stato maltrattato ingiustamente. Ecco perché allora Amnesty International con presidente Di Paolo mi ha liberato, perché è una cosa giusta, e una cosa giusta deve essere sostenuta, come per esempio il tribunale di Spagna ha accolto la mia deposizione. Perché? Perché è una cosa giusta. Una persona, un'azione può essere potente, ma se è falso, è falso. Ma se un singolo individuo ha una verità, quella verità è la verità, quindi va sostenuta, va aiutata. Oggi, in questo preciso momento, se voi, ognuno di voi, se voi siete in Tibet, non avrete la condizione che voi avete adesso qui in Italia. Voi non avrete la libertà di scegliere la materia, la libertà di studiare, la libertà di scegliere cosa studiare e la libertà di professione nella vita. Tutto questo voi non avete. Qui voi avete. E perciò è importante che voi usufruite questa vostra condizione favorevole che avete, la libertà che avete, e che voi, è importante, imparate le professioni, ma soprattutto la finalità di studiare, di imparare cos'è. Non è soltanto per fare un po' di soldi al mese, quello non è l'essenza della vita. Qual è l'essenza della vita? Sicuramente serve preparazione per poi avere una professione, per poter avere un, per poter vivere bene. Però nella vita ci deve essere anche un qualche valore da credere, da praticare, e che per esempio aiutare anche per gli altri tramite la propria conoscenza. La propria conoscenza deve rendere utile anche per gli altri, e questo lo potete fare, voi avete tutta la possibilità di fare.
Grazie.
Ecco qua, grazie da parte nostra. Finisco a tradurre questo l'ultimo pezzetto, dopo spazio a vostra disposizione per le domande. Dunque, non vado a allungare con la storia personale del carcere, un'ultima raccomandazione è che non dimenticate che ognuno di voi avete potenziale, la potenzialità che potete un giorno diventare presidente, primo ministro o anche presidente, segretario della Nazione Unite, tutto possibile, perciò voi avete una potenzialità di potere non soltanto semplicemente passare giorno dopo giorno, ma potete fare ancora di più. Perciò voi siete qui in scuola, imparate, non è di interesse di nessuno, è soprattutto interesse propria, se studiate perché se servite nella vostra vita. E quindi anche importante non solo studiare, ma anche importante comportamento, migliorare comportamento. Quindi un po' di rispetto verso professori, un po' di rispetto verso compagni di classe, un po' di comportamento un po' più calmo, tranquillo, e che potete contribuire molto non soltanto per una vita tranquilla, serena, personale, ma potete contribuire molto per la pace nel mondo. Non dimenticate questo. Grazie.
Io parlavo di questi manganelli elettrici, io li ho visti perché lui li ha portati in Italia le prime volte che veniva, appunto negli anni 90, ancora riusciva a viaggiare in aereo, seppur con qualche difficoltà, con una sorta di arsenale di strumenti di tortura che è abbastanza inquietante. La cosa più inquietante è che lui questi attrezzi li ha fatti vedere anche al Parlamento inglese, e un parlamentare a un certo punto gli si è avvicinato e gli ha chiesto scusa perché lui aveva venduto quegli attrezzi alla Cina. Lui era andato con una delegazione commerciale inglese a vendere quel tipo di attrezzi alla Cina e si è visto davanti una persona che ha subito questo trattamento. Quindi immaginate lo shock a questa persona, però anche questo ci dimostra quanto tante volte anche i nostri paesi, i nostri governi si rendono complici, colpevolmente complici di questi atti, anche di più. Perché oggi noi abbiamo parlato di Cina, della tortura che è presa in Cina. Come dicevo prima, tante persone sono ancora in carcere, stanno vivendo esperienze paragonabili alla sua. Spesso per avere gridato degli slogan, per esempio per l'indipendenza del Tibet, come il Tibet, oppure anche nel resto della Cina, perché pretendono di praticare la propria religione, anzi è molto forte la repressione nei confronti dei cristiani che non si riconoscono nella Chiesa che è gestita dal Partito Comunista in Cina, che è una cosa piuttosto strana, insomma, se pensiamo, ma che si riconoscono invece nella Chiesa Cattolica di Roma, oppure un'altra fascia di popolazione che è duramente colpita dalla repressione sono i Falun Gong, che sono una congregazione filosofica, non fanno politica, ma siccome sono diventati tantissimi in Cina, sembra che gli iscritti al movimento di Falun Gong siano più di quelli del Partito Comunista Cinese, per questo semplice motivo vengono considerati pericolosi e quindi si ritrovano poi a subire ancora queste situazioni. Però non è un problema solo della Cina. Oggi la tortura è un problema grave che riguarda tutto il mondo. E voi vi ricordate tutti, immagino, le fotografie uscite dal carcere di Abu Ghraib qualche anno fa, che dimostrano quanto non sia solo un problema dei regimi dittatoriali oggi gestire la tortura e utilizzarla come strumento di repressione. Io sono rimasto scioccato un paio di mesi fa nell'incontrare, per me era la prima volta, un ex detenuto del carcere di Guantanamo che mi ha raccontato la sua storia, ed era una storia che era uguale a quella di Padre Ghiaccio, solo che questa cosa non avveniva nella dittatoriale Cina, ma avveniva per opera degli Stati Uniti, quindi della più grande democrazia del mondo. Quando le democrazie cominciano a utilizzare per meditare l'utilizzo della tortura, del carcere, di persone che vengono arrestate in base a un semplice sospetto e tenute in carcere per anni senza poter essere senza poter contestare la legittimità della loro detenzione, senza poter avere poi un risarcimento quando vengono rilasciati per anni, dopo anni e dopo aver subito trattamenti del genere, questo è un segnale che deve essere molto preoccupante anche per noi. Un'ultimissima cosa sull'utilizzo dei manganelli elettrici. Io una cosa devastante come quella di Padre, quindi con tutti i denti fatti saltare, ultimamente ustioni, un palato, la lingua, gravissimo, Padre, ma oggi non siete più i sapori quando mangia, perché ovviamente è bruciato tutto per effetto di questa scossa elettrica che è particolarmente violenta e devastante. Lui è l'unico caso che so che ha subito una cosa del genere, però ne ho sentiti tanti invece degli stupri fatti con questi manganelli, che lasciano conseguenze che vi potete immaginare quanto siano devastanti. Lo stupro, la violenza sessuale è una cosa che viene utilizzata moltissimo contro le donne, spesso non soltanto nei confronti delle donne, e in Tibet questa cosa qui della violenza sessuale fatta con questi attrezzi purtroppo è una cosa su cui anche io raccolgo delle testimonianze che sono veramente agghiaccianti. Però voglio chiudere con una nota invece positiva prima di lasciare poi la parola a voi, e riguarda i denti di Padre. Padre, come avete capito, ha questa gratitudine assolutamente esagerata, questo ve lo posso dire io, nei confronti di Amnesty International, che ha fatto delle cose, però lui è fino imbarazzante a volte nei suoi ringraziamenti. La dentiera non l'abbiamo pagata noi, è stata sponsorizzata da un gruppo di supporto ai tibetani inglese. E la prima volta che Padre è venuto in Italia non l'aveva, perché ancora non poteva portarla, e lui era stato liberato da pochi mesi, era credo fosse meno di 2 anni dalla sua liberazione quando è arrivato. Adesso voi lo vedete come una persona comunque molto più serena, allora non era assolutamente così. Gli anni dopo la sua liberazione lui era veramente una persona estremamente sofferente, questa cosa era visibilissima sul suo volto, ancora di più perché è proprio reso scavato dalla mancanza dei denti, e proprio esprimeva veramente tutta la sofferenza che lui ancora si portava dentro. Qualche mese dopo io sono andato a trovarlo in India, da Ramsala, dove appunto vive, e c'è stata questa cosa molto curiosa, perché ad Ramsala non ci sono gli indirizzi come a Milano, è molto difficile trovare una persona se non si sa dov'è. Io sapevo che avrei dovuto fare una lunga ricerca per riuscire a capire dove abitava e come fare ad arrivarci. Per una stranissima combinazione, mentre scendevo da un taxi per andare in un posto dove potevo forse avere informazioni su dove era la sua casa, me lo sono ritrovato davanti. Ed è stata una cosa molto carina, ma la cosa più bella è che lui mi ha sorriso con tutti i suoi denti che io vedevo per la prima volta. È stato veramente un momento bellissimo in cui ho rivisto Padre effettivamente rinascere e restituito a quell'umanità che nella sua prigionia hanno fatto di tutto per negargli. Adesso domande da parte vostra. Non fateci cadere in questo silenzio imbarazzante.
Prego.
Al momento dell'arresto, dei primi mesi, le autorità cinesi hanno dato una giustificazione all'arresto, cioè oltre alla manifestazione, hanno tentato anche di.
Sì, esatto. Sempre nel marzo che è successo, nel 59, e c'è stata questa popolazione tibetana, fra cui c'ero anche io, e abbiamo urlato dicendo: cinesi, voi dovete tornare in Cina, qua è Tibet, lasciate Tibet in pace. Abbiamo detto questo. Poi quando sono stato arrestato mi hanno accusato per questo, secondo Cina Tibet sarebbe fa parte della Cina, che io avrei, che secondo cinesi io ho detto una falsità, quindi questa è l'accusa per cui sono stato arrestato.
Si chiede se Palden fosse monaco già al momento dell'arresto.
Sacerdote.
Era già prima dell'arresto, cioè stava studiando, diventava già prima dell'arresto.
Ero già monaco all'età di 10 anni, quindi quando mi ha arrestato ero già monaco, perché ero il monaco, sono diventato monaco già da età di 10 anni.
Prego. La studentessa domanda se l'essere monaco lo ha aiutato a superare le avversità.
Giusto, confermo.
Sì? Chiedere appunto, siccome noi occidentali, cioè, non sappiamo niente se non per interesse personale, di cosa si occupa la filosofia buddista, sappiamo solo che è molto, cioè, che è una concezione molto diversa dalle religioni teologiche. Quindi volevo chiedere se succedeva.
Ora si richiede una breve definizione di buddismo.
Namba, prego.
Namba
senata Nangchu sedi dorduji shuna kareresa.
Nangchu sedi Hanzu rangi chuete Nangchu siris.
Si può riassumere in un unico concetto. Se qualcuno ci chiede che cos'è buddismo, la risposta è avere amore e compassione per tutti. Questo è il buddismo. Ma non dire solo a livello recitazione intellettuale, ma bisogna praticare seriamente come io pratico realmente. Io non ho minimo odio né con l'autorità cinese né con quelli personali del carcere che mi hanno torturato. Loro sono, anche loro ricercano felicità come me. Anche loro vogliono essere felici come me. Tutti cercano felicità, tutti noi cerchiamo felicità, perciò nessuno cerca sofferenza. Perciò la compassione è verso tutti, tutti coloro che cercano felicità, compresa il proprio nemico, in quanto è un essere senziente che è sempre alla ricerca di felicità esattamente come me. Perciò quella è l'essenza del buddismo. Non è facile da praticare, che però bisognerebbe praticare. Prego.
Io vorrei esprimere la più grande ammirazione e rispetto a questa persona eccezionale e chiedere se attualmente sono ancora frequenti gli arresti di prigionieri politici italiani e se i suoi compagni di prigionia ci sono ancora, alcuni di loro che sono in prigione e se quando è stato liberato lui è stato liberato un gruppo o è stato liberato soltanto lui.
Ci danno tanto ieri mi chiede per mo capo c'è un senso. Tingsang zomba judan jushin bar besa.
Judi jushin bar besa.
Chik deje. Ni ba de yeru mo je zongang la lobe kab la ya yeru mo je nyamdo yobe ge tumi mangbo je lobe dan yeru mo je chik bu lobe besa.
Ma chik ko lobe besa.
Tuttora continuano a restare. Tuttora continuano a restare. Quando sono stato liberato esclusivamente me stesso, non altri compagni. Quando io ero in carcere, in quello stesso carcere c'era 145 detenuti, adesso sono 500.
Aggiungo una piccola cosa su questa cosa degli arresti, che continua per la gente che è in prigione. Oggi appunto, ci sono molte persone in Cile che arrestate perché hanno obbligato degli slogan. C'è stato un periodo, a metà degli anni 90, in cui molti giovani tibetani, monaci ma anche laici, andavano vicino a Giocani, che è il tempio più sacro di Lhasa, e gridavano appositamente gli slogan come "Viva il Tibet libero" o "Lunga vita al Dalai Lama", e per questo venivano immediatamente arrestati. Ce ne sono diversi che sono in carcere, perché io la condanna più lunga che ho sentito per questo tipo di crimine, tra virgolette, perché uno slogan nessuno può ammettere che possa essere un crimine, e una ragazza tibetana, Nawang Sandron, è stata condannata a 22 anni in carcere per questa cosa. Un piccolo appunto su anche i nostri governanti, su quanto la loro cecità più o meno strumentale per le opportunità economiche che dà la Cina a volte sia determinante per questa cosa. Mi riferisco, e qui veramente su una molto, in maniera molto orizzontale rispetto alla politica italiana, nel senso che sono dichiarazioni che ci sono state sia da parte del governo di questa legislatura, ma anche di quello della legislatura precedente, cioè che la Cina abbia chiuso con la repressione che l'ha caratterizzata fortemente, avvenuta alla fine degli anni '80, del mobile di piazza Tiananmen. Voi forse non eravate ancora nati, eravate molto piccoli, però migliaia di persone scesero in piazza a Pechino per chiedere un rinnovamento democratico della Cina. La repressione fu brutale, non si saprà mai quante migliaia di morti ci siano stati in quell'occasione, non soltanto a Pechino ma anche in tante altre città della Cina, e ci furono tantissimi arresti. Noi sappiamo che oggi ancora alcune di queste persone sono ancora in carcere per aver protestato contro la dittatura cinese nel 1989. Oggi è facile forse per i governanti italiani, sia per Prodi o per Berlusconi, dire che Tiananmen fa parte del passato della Cina, forse per le persone che oggi si trovano ancora in carcere questo passato è ancora molto vivo.
Quindi la pubblicità dei migliori,
e ne genere mo che zonghang la pe ne song de tanda pa do
come che io maro famiglia dopo l'arresto
genere mo che zonghang la zone song de tanda pa do pa ma tu io maro
e sì è proprio così, perché nel marzo 59 sono stato arrestato, allora 28 anni, fin 28 anni prima dell'arresto i miei genitori erano vivi, poi dal marzo 59 in poi i fratelli sono stati uccisi dai soldati cinesi e poi sono finito in carcere, poi piano piano i genitori sono morti, perciò non li ho mai più visti, nessuno. Prego.
Logo pa giuntune mise giuntune do logo de candese ne chevare sa.
E nie samyo ne lo ne tempa sia di
la lotta per la vita, la lotta per la vita, per la sopravvivenza è una lotta intrinseca di tutti gli esseri viventi. Ognuno cerca di vivere. E nel mio caso non è soltanto vivere, ma la convinzione di non aver mai tolto, di non aver sbagliato niente. Perciò è importante vivere, fare ogni sforzo possibile, continuare a vivere per dimostrare che da parte sua non è sbagliato, lui non ha fatto niente di errore, di questo devi dimostrare. E allora due motivi: un primo motivo è perché la vita stessa è importante, secondo motivo è perché se uno riesce a vivere ha la possibilità di far conoscere al mondo chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato.
Sì?
Dopo il carcere, adesso come definisce la libertà?
Tingsan kare chigiyo singodo. Tingsan kare chigiyo sa tuzu tongpa la.
Tingsan tongpa la pake kaga taransa la.
Qualche volta mi invitano in giro nel mondo, Europa, Stati Uniti, America, in giro per poter testimoniare, per raccontare la mia testimonianza. Altrimenti tempo libero sto nella mia casa, nella catena Himalaya, nel nord dell'India, a meditare, a praticare e leggere testi di insegnamenti.
Prego.
Io volevo chiedere se durante gli anni di prigionia ha cercato insieme agli altri detenuti, se aveva contatto con gli altri detenuti, di evadere, e se ci hanno provato e se...
Sì, hai toccato proprio una cosa giusta. Per la prima volta sono stato condannato a 7 anni, che però prima di completare 7 anni io con altri con altri 5 compagni detenuti abbiamo progettato una fuga scavando dal muro, facendo buco al muro, e siamo riusciti a scappare, che però proprio a confine siamo stati arrestati. Allora adesso peggio, perché già non avendo completato scontare condanna prima, più scappando e arrestato, questa volta ha condannato per 8 anni ancora.
Ora si chiede che cosa hanno fatto per punirlo.
Per la prima volta la condanna era 7 anni, poi appunto, come dice lei, eravamo d'accordo, io ero d'accordo con 5 compagni detenuti, abbiamo progettato la fuga, siamo riusciti a fuggire dal carcere, che però alla propria confine siamo stati arrestati, per questo condannato per 8 anni. Per questa seconda volta però giorno e notte le mani e i piedi sono incatenati, quindi non è possibile nessun genere di fuga.
Sì, una piccola precisazione, perché c'è poi una mediazione linguistica, che è stato tenuto 1 anno e mezzo con le mani dei delegati, che significa non poter lavarsi, non poter mangiare, non poter andare in bagno, non poter fare assolutamente niente. Dopodiché gli hanno slegato le mani perché potesse riprendere a lavorare, almeno al telaio, in una di queste catene di lavoro forzato.
Come è arrivato a stare in
Prego?
Adesso c'è Vincenzo. No, c'è il microfono.
Lo sono già sono di quando sono andato a lavorare.
7 più 8 fa 15. Gli altri anni
sono di niente di che.
Che c'è ni ti chungsunga? Chungsunga.
Allora, 15 anni, 33 anni sono calcolati in questo modo. Prima volta condannato 7 anni, seconda volta arrestato dalla fuga 8 anni, poi per i successivi 10 anni sono stato trasferito in un altro carcere che è leggermente più leggera, nel senso non c'è una grande torture eccetera, più leggermente più libera rispetto ad altri carcere, e mentre ero in questa seconda carcere sono avvenuti delle rappresentanti delle Nazioni Unite. In quell'occasione io ho appiccicato al muro delle slogan e io sono condannato per questo per altri 9 anni. Ecco, quindi dovrebbe essere 30 anni, sì. Prego.
Lui dice che non prova odio nei confronti di qualche questo, però inizia che prova allora di
da quando sa che me ne care care quando la samlo care in modo sa ya mi da
quando che non prova
quando me ne care io sa ninja io
sa quando me ne cosa prova nel loro
quando me ne ta chedere ora chedere yiji giji
ora ragionate attentamente voi. Se odi, tu stesso stai male. Perciò prima cosa è svantaggio per se stesso, perché tu stai male, perché hai odio. Quindi il primo danno è a se stesso, non a nessuno. Tu odi qualcuno, tuo nemico, la prima cosa, il primo vero danno è se stesso. Tu stai male, la tua pace, tu non hai la pace mentale, la mente non è calma, è un svantaggio per se stessa. Se possibile, sarebbe meglio a comprendere gli altri e possibilmente tramite la comprensione avere un certo tipo di compassione per poter aiutare a migliorare anche loro, perché questa è la soluzione definitiva. Ma siccome sarà difficile avere compassione verso coloro che ti hanno torturato, che ti hanno ucciso tuoi genitori, eccetera, eccetera, almeno mantenere l'atteggiamento mentale di equanimità. Chiaro che sarebbe bene arrivare al livello di amare anche loro e di aiutare loro, di migliorare il loro comportamento, eccetera, questo sicuramente è la soluzione definitiva. Ma se questo non riusciamo, cercare di odiare meno, avere l'atteggiamento mentale di equanimità, perché almeno danneggi meno se stesso.
Allora, questa ragazza di primo salone chiedeva che perché ci siamo occupati del suo caso in particolare. Non te lo so dire con precisione, nel senso che noi abbiamo cominciato a lavorare per lui a metà degli anni 80, quindi in un momento in cui la Cina cominciava ad aprirsi un pochettino al mondo, l'epoca di Deng Xiaoping, se riuscite a collocarmi nella storia della Cina, quindi un momento in cui la Cina fa un grosso sforzo di modernizzazione. E all'interno di questo sforzo c'è stata anche l'uscita di un po' di notizie. Noi prima di qualche piatto non sapevamo nulla, come non sapevamo nulla di tanti altri suoi compagni di prigionia e come continuiamo a non sapere nulla. Però oggi noi non abbiamo nemmeno dati precisi. Io non so oggi quanti prigionieri politici ci sono in Cina o in Tibet, possiamo andare per valutazioni, perché sono tutte informazioni che sono coperte dal segreto di Stato. Quindi Palin è stato uno dei pochi di cui si è saputo qualche cosa e che probabilmente proprio per la sua storia di genere cerchiamo di scegliere, e questo è il segretariato internazionale di Amnesty International a Londra che lo fa, cerchiamo di scegliere tutte persone che per quello che si collegiano, perché appunto sono state condannate a una pena particolarmente dura o perché magari sono personaggi che sono anche hanno una visibilità maggiore, fanno in modo che occupandoci noi del loro caso ci possa essere una ricaduta anche su altri prigionieri. Ora, probabilmente Di Palma è stato, insieme ad altri prigionieri, poi ci siamo occupati anche negli stessi anni di un numero abbastanza alto di prigionieri politici tibetani, era perché erano i pochi di cui eravamo a conoscenza.
Dai.
Sì? Volevo chiedere perché nel processo è stato attuato verso la Cina, come è stata scelta la Spagna come paese, se si è offerta lei la Spagna o se gli altri paesi sono tirati indietro per paura, e quando finirà questo processo quale potrebbe essere
Panda.
Domanda molto interessante, è perché nel processo che lui ha intentato nei confronti dei suoi torturatori è stata scelta la Spagna, quel paese che non c'entra effettivamente nulla, quindi se perché appunto da parte della Spagna c'è una maggiore disponibilità oppure perché
semplicemente Nyapcho chaya di tanda Spain ki chimgang la ya phu sha yor wa ya ga phim ba la ma bo kare ya ga phim ba ki ngone ma che bar ga
ti seven di tani ni
2005 in Spagna c'è stata una grande un incontro dei 200 professori del mondo di differenti argomenti, quindi nel campo scientifico, nel campo filosofico, nel campo psicologico, nel campo legge, eccetera. In quell'occasione sono stato invitato per testimoniare la storia del Tibet in generale e il suo caso specifico. E durante quell'incontro lui ha incontrato un giudice. Questo giudice ha proposto, cioè questo giudice era disponibile di analizzare il caso e quindi lui ha depositato.
Una piccola nota tecnica, ci sono alcuni crimini, come la tortura e i crimini contro l'umanità, che sono considerati dal diritto internazionale sovranazionale. Questo significa che i tribunali nazionali possono, hanno competenza anche se questa cosa è avvenuta al di fuori del territorio dello Stato. Come? Sì, no, quello c'è, lui faceva l'esempio della violenza sessuale nei confronti dei minori, quello c'è proprio una legge italiana che per cui si possono perseguire cittadini italiani che compiono atti degenerati all'estero, però proprio il diritto internazionale garantisce che i tribunali nazionali hanno competenza anche su fatti che sono successi molto lontani. E fra l'altro appunto la Spagna, il giudice Garzón, che è quello che appunto sta seguendo il caso di Palden, non è nuova a
questi processi, ricordo anche quello che era stato intentato proprio da Garzón qualche anno fa nei confronti di Augusto Pinochet, che era l'ex dittatore del Cile, che appunto si era macchiato di crimini contro l'umanità. Allora facciamo un'ultima domanda, perché
era molto veloce. Vicende come queste non è intervenuta o comunque interviene
da 10 che cara sigue ora sta no
è più la marvesa
10 che torna sigue a marvesa
comunque interviene anche nel presente, non solo nel caso singolo.
10 ne da te san songe di
caccia Nazioni Unite potrà fare la Nazione Unita fa qualche decisione formale, ma riesce a fare poco, in quanto le Nazioni Unite sono composte delle nazioni che a loro volta hanno degli interessi con la Cina, di conseguenza non riesce a fare delle azioni forti. L'anno scorso ero a Torino a fare sciopero della fame per protestare contro le Olimpiadi del 2008 in Cina, come voi sapete. Quando all'inizio il comitato politico, prima di decidere a quale paese in quale paese fare questo Olimpiade, analizzano lo stato politico o la situazione del paese. Hanno negato fra i candidati alcuni paesi dicendo che lì non c'è la libertà, non c'è democrazia, non c'è libertà, eccetera, che però poi hanno assegnato alla Cina. Allora, se fanno così, i potenti decidono fra di loro in quel modo e i piccoli non possono fare nulla.
Io chiuderei qui anche per evitare che poi con la campana ci sia una sorta di allarme aereo per tutti. Signor Padovia, prima di ringraziare Padovia, vorrei anche ringraziare Norbu, che si è molto ma molto gentile.